Ave Maria, buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, benvenuti a questa puntata di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. Cari amici, oggi affrontiamo in senso ampio, diciamo, i temi legati alla storia della Chiesa durante la stagione, diciamo, che ruota attorno alla Terza Crociata, crociata che si svolse tra 1189 e 1192. E affrontiamo quindi, partendo dal papato di Papa Lucio III, che sale sul trono papale, sul trono pontificio nel 1181 e rimane al potere per pochi anni, per 4 anni, fino al 1185. Siamo, lo ricordiamo, in un'età terribile, difficilissima, nella quale la città di Roma, in modo particolare, sta mostrando profondissimi segni di crisi e di ribellione all'autorità del Papa stesso. Sono innumerevoli casi in questo periodo, nel periodo che va dal 1000 in poi, di papi obbligati a fuggire da Roma, letteralmente cacciati da Roma e che vivono lunghi esili lontano appunto dalla città santa. Questa crisi, questo problema, il problema della natura del popolo romano che spesso appunto si ribella al pontefice che ne era il naturale sovrano, è un problema che si prolungherà nel tempo, in un certo senso è una nota costante della storia dello Stato Pontificio, tanto che a inizio 1300 sarà uno dei motivi, se non il più importante, che spingerà il primo Papa francese di quell'età appunto a lasciare Roma e a rimanere in Francia, ad Avignone, facendo iniziare quel lungo periodo chiamato della cattività avignonese. La cattività avignonese è la conseguenza ultima di un processo secolare di grande difficoltà del papato a controllare la città di Roma in particolare e a sfuggire, diciamo, alle violenze, alle pressioni, spesso molto, molto dure, che il popolo appunto muoveva contro la sede papale. Papa Lucio III, infatti, e il suo breve pontificato sono segnati nel 1182, quindi pochissimo tempo dopo l'assunzione del potere, è già obbligato a fuggire da Roma, a fuggire lontano, lontano da Roma. E per capire la gravità della situazione, i cronisti del tempo ci riportano che il popolo insorge e oltre a cacciare il Papa, che fortunosamente riesce a scappare fuori Roma, acceca alcuni religiosi, strappa gli occhi ad alcuni religiosi, li carica a dorso d'asino dopo averli accecati, rivestiti con paramenti cardinalizi e li fa condurre dal Papa nel luogo, verso il luogo in cui il Papa si è rifugiato. Quindi provate a immaginare, oltre la crudeltà del gesto, accecare degli innocenti per fare una burla al Papa, una vera e propria burla, una sorta di diciamo di ironico messaggio dato al Papa di ribellione, e poi l'irrisione, il sacrilegio, perché questi poveri religiosi accecati sono rivestiti da cardinali e in modo che venga irrisa la più alta carica della Chiesa dopo quella del Papa, i principi della Chiesa, i cardinali appunto. Gesti così, per capirci, saranno compiuti dalle anziché necchie, dai mercenari che conquisteranno Roma durante il sacco di Roma nel 1527, quando Roma sarà per mesi saccheggiata e devastata da truppe protestanti spagnole che faranno spesso processioni sacrileghe e irridenti le autorità della Chiesa. Fa quindi specie trovarle già sotto Papa Lucio III queste azioni orrende che fanno capire quanto profonda fosse la crisi della Chiesa. Ebbene, dopo queste vicende, il Papa si incontra a Verona con Federico I Barbarossa, l'imperatore protagonista di tanti scontri con la Chiesa, di una lunghissima stagione di conflitti con la Chiesa durata quasi una quarantina d'anni, e insieme a Barbarossa fa un editto comune, nel quale dichiara eretici formalmente, in modo solenne, i Valdesi, gli Arnaldisti, i Passaggi e i Catari. I Valdesi sono la setta nata a Lione con Pietro Valdo, il mercante, che lentamente passano da una posizione che ha il consenso della Chiesa a una posizione decisamente eretica e si diffondono in diverse zone d'Italia, oltre che in Francia. Gli Arnaldisti erano i seguaci di Arnaldo da Brescia, che aveva scatenato già violente rivolte contro il potere papale. I Passaggi sono una setta particolare che giudaizzava, cioè che riteneva necessario seguire in modo preciso, puntuale, tutta la legge antica, tutti i più che 600 precetti dell'Antico Testamento, anche per coloro che erano ormai cristiani, quindi sono una setta di giudaizzanti. E infine i Catari che sono la più pericolosa tra queste sette eretiche e che stavano diffondendosi in modo crescente, vengono appunto dichiarati formalmente eretici. Di fatto, il papato di Lucio III è funestato da un progetto che fa l'ormai vecchio Federico I, Barbarossa, che a un certo punto inizia a tramare per riuscire a far sposare il figlio Enrico con Costanza, la principessa, erede del trono normanno di Napoli, del regno di Napoli. Il regno di Napoli era un regno molto florido e importante in quel momento, e di fatto il papato va sempre combattuto per evitare una unione dinastica fra il regno di Napoli e l'impero, perché questa unione era visto giustamente come un pericolo sommo per la Chiesa stessa, in quanto lo Stato della Chiesa si sarebbe trovato chiuso sia da nord che da sud completamente in un'unica terribile morsa o tenaglia imperiale che avrebbe inevitabilmente messo sotto scacco, sotto tutela, la stessa Chiesa cattolica. Ma nonostante il duro impegno della Chiesa, dei papi, si giunge a questo matrimonio. È uno degli ultimi grandi atti di Federico I Barbarossa. E questo matrimonio è esiziale per la Chiesa perché la obbligherà a una dura lotta contro Federico II per evitare l'accerchiamento e la pressione intollerabile delle forze imperiali contro la Chiesa, ma secondo alcuni è anche un po' la causa della rovina dell'impero stesso. Perché? Con questo matrimonio si apre una stagione molto confusa, lo vedremo affrontando Federico II, in cui la Chiesa è obbligata a entrare in uno scontro molto duro con l'impero e con l'imperatore Federico II. E qualcuno ritiene che questa unione dinastica fra il regno di Napoli e l'impero sia alla radice della rovina, in un certo senso, tanto della Chiesa sul piano temporale quanto dell'impero. È un matrimonio sbagliato che in effetti i papi lottavano per impedire. Questo papa quindi vive delle esperienze tragiche, come abbiamo visto, e dopo il suo breve pontificato ne segue un altro ancora più breve, quello di Urbano III, Papa Urbano III, che sale al potere nel 1186 e vi rimane solo 2 anni fino all'87, senza entrare mai a Roma. Questo è un caso interessante, non fu mai presente a Roma. Sono tempi di tempesta, tempi terribili, che per l'ennesima volta facciamo notare come debbano spingerci a un'estrema prudenza prima di idealizzare il passato, perché appunto se ci sembrano a volte tragiche le crisi del papato nell'età moderna, quelle che abbiamo in questi secoli sono ancora più terribili e strazianti. C'è questo breve papato al quale segue il papato ancora più breve di Gregorio VIII e infine invece sale al potere Clemente III, che che avrà un fatto importante, che riesce a entrare a Roma dopo un lungo periodo di esclusione e rientra a Roma, ma non senza aver fatto molte concessioni alla Repubblica di Roma, le forze repubblicane popolari che avevano in astio il potere monarchico papale e che strappano molte concessioni al Papa per permettergli di tornare a Roma. Mentre sono in corso questi avvenimenti, siamo proprio attorno al 1186-87, avviene un fenomeno fondamentale in Oriente, in Terra Santa. Sappiamo che sono già da tempo, da molto tempo, da quasi un secolo, sorti degli stati cristiani in Palestina. Ci sono dei feudi cristiani che hanno dei re e dei sovrani che hanno riprodotto in Palestina e a Gerusalemme il sistema feudale europeo. Siamo in pieno feudalesimo e anche in Terra Santa nascono dei piccolissimi ducati, piccolissimi staterelli retti da principi cristiani. Ma le cose vanno molto male, perché è sorto l'astro in Medio Oriente, diciamo, di Saladino, nome latinizzato di origine araba. E Saladino, il terribile Saladino, che tante favole, miti, racconti, leggende, insomma, riempì col suo nome, diventa un po' il nome che per definizione indica il nemico islamico, diciamo, del mondo cristiano. Il Saladino, con la sua forza politica e militare, preme sui piccoli regni cristiani palestinesi, preme duramente per riconquistare le città che sono cadute in mano un secolo prima, appunto, ai popoli cristiani. Vi è una lotta che culmina in una battaglia terribile, la battaglia di Hattin, del 4 luglio 1187. Una battaglia che è una gravissima sconfitta, che culmina con la cattura e la prigionia di re Guido di Lusignano, re di fatto di Gerusalemme, ma soprattutto con il Saladino, quindi un infedele, un islamico, che si impadronisce, oltre che del re di Gerusalemme, che viene preso come ostaggio, si impadronisce della reliquia della vera croce. Questa reliquia preziosissima, la più preziosa fra tutte, che era stata rinvenuta miracolosamente da Sant'Elena, madre dell'imperatore Costantino. Ebbene, questa reliquia cade in mani empie, cade nelle mani degli islamici che hanno sconfitto Re Guido. Questo evento, la battaglia di Hattin, che è del luglio 1187, e premessa a una seconda battaglia che po colpisce pochi giorni dopo la città di San Giovanni d'Acri. Infatti, il 9 luglio, una settimana dopo, poco meno di una settimana dopo, il 9 luglio 1187, cade una città importantissima, San Giovanni d'Acri. San Giovanni d'Acri era una piazza forte, fondamentale, era un importante nucleo, diciamo, fortificato dei regni cristiani d'Oriente, e cade sotto l'assedio del Saladino. E dopo la caduta di San Giovanni d'Acri la situazione peggiora, si aggrava, tanto che, e questa data va segnata molto molto bene, il 3 ottobre 1187 cade Gerusalemme. Dopo un duro assedio, la stessa Gerusalemme cade, la città santa, la città dove Cristo aveva operato, vissuto, compiuto miracoli, predicato, e dove infine ha trovato la sua passione e la sua morte. E questa data, la data del 3 ottobre 1187, è una data atroce perché gli islamici, per la precisione sono di fatto turchi, ottomani, entrano nella città santa e la saccheggiano in modo selvaggio, distruggendo e atterrando praticamente tutte le croci, trasformando rapidamente le chiese numerosissime in moschee, ma rubando e devastando arredi sacri, libri e tutto quanto aveva valore per il mondo cristiano, cristiano del tempo, ma soprattutto salvano solo la cappella del Santo Sepolcro. Il Santo Sepolcro viene risparmiato, ma non per generosità o perché hanno fede, ma semplicemente perché si accorgono che possono chiedere per risparmiare questa reliquia di valore infinito una cifra enorme. Chiedono 40.000 monete d'oro all'anno per permettere ai cristiani di frequentare il Santo Sepolcro. Quindi viene salvato miracolosamente per il motivo che ho appena detto, perché di fatto i cristiani si impegnano a pagare una grossa cifra agli uomini di Saladino. La caduta di Gerusalemme assume in un certo senso un significato mistico, simbolico, enorme, immenso, come aveva assunto un significato epocale, decisivo, la conquista di Gerusalemme. Così la sua caduta scuote nel modo più profondo possibile tutta la cristianità. Era stato un grande sogno quello di conquistare Gerusalemme, un sogno che si era avverato con Goffredo da Buglione, e adesso questa distruzione risuona in tutta Europa come il peso di una sconfitta irredimibile, una sconfitta gravissima. E quindi abbiamo appunto una data fra le più importanti della storia medievale e di ogni tempo, la caduta di Gerusalemme il 3 ottobre 1187. Ma adesso vedremo i motivi, in fondo, di questa crisi dei regni latini d'Oriente. Cercheremo di capire perché si arriva, dopo tanti sforzi, a vanificarli, perdendo proprio la città santa. Per farlo, lo facciamo, chiariamo i motivi della sconfitta, ricostruendo brevemente la crociata successiva, la terza crociata. Perché come giunge notizia che Gerusalemme è caduta, i papi che si succedono lanciano un appello fortissimo alla crociata. Occorre rifare una grande crociata di successo, paragonabile alla prima che abbiamo fatto con prudenza estrema, e questa crociata muove una massa enorme di persone, un numero di cavalieri sconfinato si volge verso Oriente. Si parla a fine crociata, per capirci, di un numero di morti spaventoso, vicino ai 500.000 caduti. Vi ricordo che 500.000 soldati sono un numero molto molto grosso oggi, dove abbiamo mezzi incredibili, ma allora erano veramente tanti, era veramente qualcosa di enorme, come un numero di persone, un vero e proprio fiume di uomini da tutti i paesi europei si volge verso la Palestina. Ma la cosa più impressionante di questa terza crociata è che si muovono in prima persona dei grandi re. Per esempio, parte Barbarossa con un'armata colossale di quasi 100.000 cavalieri verso la rotta balcanica, l'antica rotta balcanica, seguita in tre casi, in particolare da Barbarossa. Barbarossa, con un'armata di 100.000 uomini, scende lungo i Balcani per varcare lo stretto dei Dardanelli e attraverso la penisola anatolica giungere infine a poterla conquistare. Accanto a Federico Barbarossa si muovono anche altri re, per esempio si muove Riccardo Cuor di Leone, si muove Filippo Augusto di Francia, si muovono insomma molti importanti principi re. Ma bisogna dire che mentre si muovono e scendono verso la Palestina, si manifestano molti problemi e molti errori. Il primo è dato dal fatto che questi re sono fra loro divisi, rosi spesso da invidie terribili, incapaci di una vera comunione, nemmeno di fronte al pericolo. gelosi uno dell'altro, timorosi che uno avesse più potere dell'altro. Ci sono conflitti su tutto, per esempio su chi sarà re di Gerusalemme dopo la vittoria e che altro titolo avranno i principi che lo stanno accompagnando. E voi capite che questa situazione di divisione fra i principi cristiani è fatale, è gravissima e porterà alla rovina della crociata stessa. Una crociata costosissima come morti, si stima 500.000, ma pochissimo fruttuosa come pensiero, come pochissimo compatta e unita come visione strategica. Tutta la crociata è segnata da continui conflitti fra i diversi re, fino ad atti inconsulti, ad esempio l'atto che spinge Filippo Augusto di Francia a lasciare la crociata, repentinamente imbarcarsi e partire per fare, partire per tornare. Quindi, mano a mano, tutti i principi lasciano, rimane in pratica da solo Riccardo Cuor di Leone, che però, senza riuscire ad entrare in Gerusalemme, fuori dalla grande città, è assalito e sconfitto dagli ottomani, è sconfitto dagli islamici. Quindi, di fatto, si rivela un grandissimo insuccesso e, pur essendo costata un numero di vittime enormi, parliamo appunto di 500.000 caduti, non ha raggiunto in pratica nessuno dei fini che perseguiva. E le cronache del tempo riferiscono di, ahimè, crociati che hanno atteggiamenti, comportamenti estremamente negativi, estremamente sbagliati, appaiono molto empi, poco religiosi, poco ferventi, poco studiosi. In particolare, un cronista, un vescovo, racconta di come sembravano dediti alla crapula e al vizio, quasi non fossero più uomini, ma bestie. Ecco, cioè, giudizi sui crociati di quest'epoca sono molto, molto duri. C'era una fede un po' particolare, un po' tiepida, o comunque un po' diversa da quella che noi ci aspetteremmo, perché non possiamo spiegare altrimenti i costumi estremamente rilassati di questi crociati. E per concludere questo piccolo approfondimento sulla crociata in cui muore nel 1190 proprio Federico Barbarossa, muore attraversando a cavallo un fiume, cade da cavallo e affoga, trascinato dalla corrente. Questa è la morte del grande imperatore Federico I. Ma per fare un ultimo commento concreto, ricordiamoci che anche le ferrovie, cioè anche diciamo, le vie di comunicazione principali, erano insidiate da molti pericoli. Ad esempio, Bisanzio tramava incessantemente con gli ottomani per impedire la discesa delle forze crociate e dappertutto c'erano rischi molto molto cospicui, molto importanti. Quindi una crociata rovinosa che forse come nessun'altra ha visto una sproporzione assoluta fra mezzi impiegati, numero di uomini e scarsità dei successi conseguiti. Durante questo periodo, queste crociate, abbiamo una figura che spicca in modo particolare, una figura che è diventata celeberrima, immortalata anche in famosi quadri, quella di Baldovino il Lebbroso, Baldovino IV il Lebbroso. Giovanissimo, questo principe che poi combatte a lungo in Palestina fino alla morte, questo principe aveva precocissimamente da bambino già contratto la lebbra e si accorge il suo precettore privato che vedendolo camminare con fatica, vedendolo fare dei movimenti un po' strani, parla col fanciullo, lo guida a comprendere cos'ha, lo aiuta in vari modi, ma il piccolo Baldovino cresce, la lebbra avanza e come atteggiamento, anziché rimanere passivo, rimanere intristito, diventa un cavaliere provetto, va in Palestina, combatte e stupisce tutti per la il dominio dell'arte che ha e la scarsità, diciamo, il dominio che ha dell'arte della guerra, il dominio che ha del suo compito di principe cristiano e la malattia che lo tormenta. Pur lebbroso, c'è un pagine commovente su Baldovino Lebbroso perché di fatto non rinuncia a svolgere il suo compito di crociato, non rinuncia a combattere, si fa issare cavallo perché le membra ormai intorpidite non gli permettono più di montare a cavallo da solo, e finché può combattere a cavallo, quando non può più stare a cavallo, si fa portare in lettiga sul campo di battaglia perché possa almeno con la preghiera seguire i suoi soldati. È un re eroico, un re straordinario che fa comprendere come anche la più grave malattia, se la persona ha la fede ed è fervente, può essere offerta a Dio e si può svolgere qualunque compito anche con un volto oggettivamente deturpato dalla malattia. Quindi c'è una grande lezione morale in questa figura di Baldovino che partecipa a questi eventi militari, Baldovino il Lebbroso. E quindi abbiamo evocato un quadro abbastanza articolato, abbastanza complesso di quanto accade in questo periodo, il periodo della Terza Crociata, una crociata come tutte le altre, a parte la prima, in sostanza fallimentare, che vede un arretramento continuo delle forze cristiane a favore della aggressività, della decisione espansiva dei turchi ottomani. Quindi è iniziato uno scontro terribile che durerà molto tempo, fino praticamente all'alba del 1700, perché gli ottomani vedremo come pian piano prendono controllo dell'impero bizantino e poi iniziano una risalita lungo i Balcani attraverso la Grecia, la Macedonia, il Kosovo, la Serbia, fino a giungere più volte a insediare direttamente Vienna e altre città, diciamo, europee. Quindi è iniziato quindi qui una storia di espansione ottomana che presto metterà l'Europa di fronte al rischio di perdere la propria vita eterna nell'oblio delle grandi verità che non andrebbero mai smarrite. E, interessante osservare, chiudiamo qui, come molte crociate, quasi tutte in pratica, a parte la prima, sono in sostanza un grande scacco, un grande fallimento, e dopo 2 secoli finisce questa grande esperienza. Ma ci insegna molto il fatto che le crociate, pur essendo in sostanza alla fine un fallimento rispetto al grande dispendio di risorse, le crociate ci insegnano come certe battaglie, e qui esito è nelle mani di Dio, evidentemente, hanno significato e valore anche quando sono grandi sconfitte, anche quando falliscono sul piano morale, perché diventano simbolo, ricordo, momento di profondo orgoglio e identificazione, creano uno spirito che può permettere grandi cose anche in campi molto diversi. Cioè, è importante capire il senso delle crociate oltre il loro successo empirico, concreto, fattuale. Le crociate oggettivamente falliscono, ma il valore di ciò che viene fatto rimane. E questo valore essenzialmente è dato dal primato della vita spirituale e della vita di grazia che la crociata dimostra. Perché dare una crociata in quest'epoca significava praticamente morire, e era impensabile farlo se non in un empito di fervore, di slancio verso Dio che si anelava a possedere, eventualmente anche morendo in battaglia. Cioè, la crociata ci abitua a non dare un'importanza superiore al dovuto al semplice mantenimento in vita delle persone. Ci invita a capire come ci sono valori più grandi, più importanti della nostra stessa vita, per i quali può valere la pena di sacrificare, immolare la propria vita. Con ciò noi ci fermiamo, non senza aver ricordato che siamo anche nell'età in cui durante questa crociata vengono poi formati ordini importantissimi, l'ordine dei cavalieri teutonici, l'ordine di San Lazzaro, dei guerrieri feriti, ammalati di lebbra e anche altri ordini minori. Cioè siamo in un'età di studio, di riflessione, di approfondimento. Con ciò auguro a tutti una santa domenica e l'appuntamento è per la prossima puntata. Ave Maria e buona domenica.